piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
Lieve aumento dei nuovi casi, più di 20.700, ma con più tamponi e il tasso di positività scende ancora. In calo i ricoveri, resta drammatico il numero dei decessi, 684. Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico. Siamo ancora nel pieno della pandemia e lontani dalla capacità di controllo dei contagi. Nella notte il Consiglio dei Ministri ha messo gli ultimi ritocchi al DPCM con le regole per le festività natalizie. Sarà nel segno del rigore. Spostamenti sospesi tra regioni, confermato coprifuoco alle 22. Negli alberghi e ristoranti chiusi l'ultimo dell'anno, scontro con le regioni, nuovo confronto questa mattina.
È chiaro e palese che il tema della giornata sia la definitiva versione e quindi ostensione pubblica televisiva del nuovo DPCM. Quindi una volta definitiva ci faremo una ragione di quello che accadrà da qui al giorno della Befana, e così diciamo la parte emotiva e relazionale sarà in qualche maniera soddisfatta. Questo è. Però io questa mattina avevo invece intenzione di rispondere a una promessa che avevo fatto al pubblico. Ci eravamo sentiti noi in occasione del precedente DPCM del 3 novembre, quello del sistema delle regioni a colori. Ci eravamo sentiti con Nino Cartabellotta, che è presidente della Fondazione Gimbe, ricordo che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, considerando che poi i segnali concreti di mutazione delle misure di sicurezza sarebbero avuti dopo un mese circa. Noi siamo esattamente a un mese da quel decreto, e proprio diciamo un'oretta fa è stato pubblicato il nuovo rapporto Gimbe, e quindi oggi proprio per ottemperare una promessa fatta al nostro pubblico abbiamo Nino Cartabellotta. Professore, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per aver mantenuto la promessa che, come vedi, diciamo, io dietro le quinte ho fatto in modo, diciamo, di darti questa possibilità. Grazie ancora.
Noi siamo esattamente a un mese di distanza da quel 3 novembre, facciamo alcune valutazioni. Sono passati diciamo 23 giorni esattamente di osservazione. Vediamo innanzitutto quali sono i dati che si possono rilevare nell'osservazione dei risultati di quelle misure, le misure allora diciamo della diversa colorazione delle regioni.
Ma guardi, intanto partiamo dal dato nazionale, perché è quello che poi ci permette di arrivare a capire se quei benefici che stiamo vedendo su larga scala, intesa diciamo su tutto il territorio nazionale, quanto poi possono essere riportati alle singole regioni. Noi sostanzialmente da 2 settimane vediamo una riduzione dei nuovi casi settimanali. Siamo passati dalla settimana 11-17 novembre da 242.000, poi siamo scesi in quella 18-24 a 217, e nell'ultima 25 novembre 1 dicembre siamo scesi a 166. Quindi la prima buona notizia è che i nuovi casi settimanali stanno calando. Però attenzione, perché questo calo è in parte dovuto a quello che è l'effetto delle misure, ma in parte anche è dovuto al minore numero di tamponi effettuati, in particolare ricordo a quel famoso rapporto tra positivi e casi testati, che al momento lo abbiamo al 24,7%, che di fatto è il valore che c'era più o meno intorno alla fine di ottobre. Quindi se da un lato è vero che i nuovi casi scendono perché le misure hanno funzionato, dall'altro è altrettanto vero che in parte scendono perché si fanno meno tamponi. Quindi questo è un primo elemento generale.
Sì, questo poi va detto, perché è facile, è certo, facile abbandonarsi a un facile ottimismo, sta diminuendo, sta calando, che poi queste affermazioni hanno fatte con molta prudenza, perché dare un messaggio generale che qualcosa sta cambiando in positivo significa nuovamente riabbassare il livello di guardia anche individuale. È stata presa anche una signora svenuta in un autobus, mi sembra a Milano, Torino, adesso non ci ho presente notizia, era positiva, era uscita lo stesso, era andata in autobus come se nulla fosse. Le influencer milanesi continuano a fare delle belle feste di compleanno, a postarle su Instagram come se fosse qualcosa di normale e naturale. Forse bisogna dare i dati per quello che sono veramente.
Bisogna partire sempre dai numeri, come abbiamo sempre fatto. Ecco, a questo aggiungo, per chiudere, diciamo, questa prima valutazione, che la narrativa ci racconta di tante persone che sono in ostaggio in casa in attesa di un tampone che non viene effettuato. Quindi questo, diciamo, fa coincidere i numeri con quelle che sono le narrative. Dal punto di vista delle dinamiche dell'epidemia, questa riduzione dei casi settimanali a che cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente a un, diciamo, appiattimento, oggi lo possiamo proprio chiamare plateau, di quella che è la curva dei casi attualmente positivi, che, come ricordo, sono l'insieme dei soggetti in isolamento domiciliare, di quelli ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva.
È la prima volta che risento questo termine da marzo, aprile più o meno.
Diciamo che questa settimana addirittura siamo quasi in diminuzione, eravamo a 798.000 la scorsa settimana, questa settimana siamo a 779, quindi abbiamo già raggiunto l'altopiano e speriamo che cominciamo a scendere. E lo stesso, diciamo, dinamica la vediamo sia nei ricoverati con sintomi sia nei soggetti in terapia intensiva. Siamo per i primi quasi a 33.000 ricoverati e per i secondi a 3.600, quindi abbiamo raggiunto, ecco, per intenderci, il picco di queste tre curve e stiamo iniziando una lenta fase discendente che verosimilmente nelle prossime settimane farà vedere proprio questo plateau, questo altopiano.
Nino, c'è un dato che rimane l'unico dato oggettivo reale, perché sono concreti al di là delle voci che possono mettere in giro i complottisti: i morti sono sempre molti.
Ecco, stavo proprio concludendo così, che la curva dei decessi non si è ancora appiattita, quindi è ancora in fase di salita, perché noi sappiamo che è l'ultima a risentire in ogni caso di quelle che sono le misure. Nell'ultima settimana abbiamo fatto più di 5.000 decessi, e questo purtroppo, diciamo, è un prezzo che stiamo pagando in maniera molto molto alta.
Rispetto a quella... Posso che fare una domanda ancora?
Sì, certo.
Sul numero dei morti, che molti paragonano questo numero dei deceduti con i numeri dei decessi della prima ondata, ma è un po' diverso il dato, che mi sembra che adesso il dato sia spalmato su tutto il territorio nazionale, cosa che non era marzo, aprile, in quel periodo lì.
Esattamente, infatti noi nella prima ondata, oltre, diciamo, a quelli che sono i decessi contabilizzati tra i decessi Covid, abbiamo avuto quella che l'Istat ha chiamato fenomeno della supermortalità, proprio perché rispetto ai decessi Covid nelle stesse aree, in particolare quelle del nord, che avevano avuto un'enormità dei contagi, si è verificato un numero di decessi di gran lunga superiore a quelli della media dei 5 anni precedenti, proprio perché verosimilmente erano talmente tanti che non si riuscivano a contare tra quelli Covid, e che di fatto però poi nella contabilità della mortalità Istat ha portato, diciamo, a questo fenomeno della supermortalità, che al momento non vediamo, perché i decessi, come giustamente dicevi, sono spalmati su tutto il territorio nazionale, e nonostante gli ospedali siano ancora in sofferenza, non abbiamo avuto quei sovraccarichi spaventosi della Lombardia del mese di marzo del 2020. Quindi questo è un confronto che sicuramente va differenziato rispetto a quelle che sono le dinamiche. Ecco, torno un attimo a quella che è la tua prima domanda. Ecco, a fronte di questo dato nazionale, le singole regioni che tipo di risultato hanno avuto? Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato, diciamo, il T0, il tempo zero, che è il 6 di novembre, da quando, diciamo, è stato introdotto il sistema dei colori, sino alla data praticamente del 28 novembre, che è il primo giorno in cui alcune regioni hanno cominciato a cambiare colore al ribasso, quindi sono state, ecco, scolorite. Abbiamo guardato 5 indicatori: l'RT, l'incremento percentuale dei nuovi casi, la variazione degli attualmente positivi per 100.000 abitanti, i ricoverati con sintomi e i ricoverati in terapia intensiva. La cosa interessante, al di là dei complessi algoritmi che sono anche poco leggibili per non addetti ai lavori dal punto di vista quelli che vengono ovviamente ufficiali pubblicati dal Ministero, è che l'unico dato su cui c'è una reale diminuzione consistente in tutte le regioni è il delta, quindi la differenza dell'RT iniziale e dell'RT finale, che sappiamo essere l'indice di contagio, che ha un'importanza enorme dal punto di vista epidemiologico, ma dal punto di vista pratico, diciamo, si concretizza sostanzialmente con poco nulla, perché i nuovi casi da 6 fino alla fine di novembre sono aumentati, gli attualmente positivi sono aumentati e sono aumentati i ricoverati, sia quelli con sintomi sia quelli in terapia intensiva. Che cosa documenta questo in maniera oggettiva e in maniera definitiva? Che prima di 3-4 settimane benefici oltre gli indicatori di contagio non ce ne sono, quindi quando una regione mi cambia colore, diciamo al ribasso, quindi quando si passa dall'arancione al giallo o dal rosso all'arancione dopo 2 settimane, questa nostra valutazione di oggi dimostra che è un tempo troppo limitato, perché non permette di vedere i benefici su altri indicatori e quindi si spera che migliorino anche gli altri, ma nel frattempo noi abbiamo allentato. Quindi quella che è un po'...
Però scusami, Tabellotta, se dovessimo sintetizzare proprio in una battuta da titolo questa che è la sintesi del vostro rapporto, al momento non si vedono benefici della colorazione delle regioni, al momento non si vedono, ci saranno, ma non sono in questo momento decifrabili con cifre certe.
Ecco, se noi guardiamo i valori dell'RT sono potenzialmente verificabili nelle settimane successive, ma dopo 3 settimane praticamente ancora non si vedono, anzi tutti i dati sono in aumento, fatta qualche eccezione, per esempio la riduzione dei ricoverati in Liguria piuttosto che degli attualmente positivi nella provincia di Trento o nella Valle d'Aosta, che non a caso è quella che ha fatto 23 giorni praticamente di zona rossa. Quindi anche questi dati preliminari documentano che ove le misure sono più ristrette e sono più continuative si ottengono dei risultati migliori, ma prima di 3 settimane sostanzialmente in maniera tangibile non si vede nulla. Quindi per tornare un po' a quelle curve che purtroppo in radio non si vedono, ma rimando tutti i radioascoltatori al nostro sito coronavirus.gimbe.org dove potranno vederle, diciamo, anche con gli occhi, quei benefici che si vedono sulle curve sono date da piccolissime modifiche, diciamo, e risultati ottenuti a livello delle singole regioni, che poi però quando li vai a spacchettare tutte insieme, le confronti con un mese fa, di fatto i cambiamenti sono praticamente minimali.
Diciamo, nel vostro rapporto poi mettete anche una parte di raccomandazioni, senza ergervi a giudici di nessuno, però fate delle raccomandazioni che mi sembrano già ovvie in base a quello che hai appena detto sui dati. Non è proprio il caso in questo momento di parlare, anche se da un punto di vista demagogico può placare molti malumori, può dare più tranquillità, più serenità, vedo appelli, mi raccomando, non lasciamo soli i nonni, giustissimo, nessuno di noi vuole mostrare spietatezza fino a se stessa, però quello che dite, fermi buoni tutti, non vi sognate di far qualcosa in più nel senso di apertura rispetto a quello che si fa, anzi.
Ma questo è fondamentale, perché in questo momento mantenere la linea di rigore ha un solo obiettivo: evitare una nuova inversione della curva. Cioè noi stiamo vedendo i primi benefici che, come ho descritto, è una piccolissima luce in fondo al tunnel. È evidente che abbiamo imparato che appena ricomincia l'incremento dei contatti sociali sotto qualunque forma, ecco, quindi non entro nel merito della tipologia di misure da allargare piuttosto che da restringere, la curva aumenta di nuovo, e questo purtroppo finisce poi per aumentare la pressione che è ancora molto intensa sugli ospedali, dove mi permetto di ricordare che tutti i miei colleghi, ma non solo i medici, ma gli infermieri e tutti i professionisti sanitari, sono un po' al limite dello stremo. Cioè noi non possiamo immaginare di mantenere questa pressione sugli ospedali per altri 3-4 mesi, perché i professionisti non reggeranno e, come sappiamo, non c'è un ricambio tale da poter garantire un'assistenza ospedaliera. E questo non si riflette solo sui pazienti Covid, ma si riflette anche e soprattutto su tutti quegli altri pazienti che non trovano il posto letto, trovano un personale che veramente già oggi è allo stremo delle forze. E questo è un po'
mi fa venire in mente certe situazioni già viste durante la guerra, quando ci sono i momenti ultimi e si stanno perdendo tutte le battaglie, si richiamano le retrovie, gli anziani, ecco, stanno richiamando anche le persone che ormai giustamente si godevano la pensione.
Ecco sì. È così, e questo purtroppo fa parte di quella mancata programmazione di cui abbiamo già parlato altre volte. L'altra cosa che chiediamo, diciamo, alle istituzioni è di ragionare un attimo su quelle che sono le tempistiche per ridurre l'intensità del colore delle regioni, perché i dati che noi oggi abbiamo pubblicato confermano in maniera inequivocabile che 2 settimane di osservazione sono sufficienti per andare a vedere che gli indici di contagio si riducono, ma se noi vogliamo aspettare dei risultati più consistenti, vogliamo vedere, diciamo, dei risultati sulla diminuzione della curva dei contagi e soprattutto sui tassi di ospedalizzazione, 2 settimane sono troppo poche. Diciamo che ce ne vogliono almeno 3, idealmente 4. Questo permetterebbe poi di allentare con una maggiore consapevolezza. È evidente che questa è una decisione politica, perché è maggiore restrizione significa maggiore danno all'economia, ma la domanda opposta è: qual è il vantaggio di avere un up and down continuo della curva epidemiologica dei contagi e dell'impatto sugli ospedali? Quindi tutte le decisioni, anche quelle politiche, devono tenere conto dei dei vari fattori. Noi ci limitiamo semplicemente a osservare i fenomeni e a descriverli in maniera oggettiva e al di fuori di qualunque, diciamo, interesse.
E qui volevo fare un appello intanto al pubblico che ci ascolta. Il numero è sempre l'800240024. Sto dando in questo momento primato all'esposizione di quelli che sono i dati e i numeri, però mi piacerebbe sentire anche gli ascoltatori nella successiva parte della trasmissione e sapere quanto loro sono disposti a seguire questa linea di restrizioni di Natale, rinunciando a cose che fanno parte fondamentalmente della nostra cultura, della nostra area emotiva, della nostra area affettiva, ma per evitare quella di cui ancora nessuno vuole parlare in termini concreti, ma soltanto uno spauracchio, che è la cosiddetta terza ondata. Ecco, questa parola che sembrava impronunciabile un mese fa, oggi comincia in qualche maniera a essere sottoposta a qualche ipotesi nel caso che si riaprissero le scuole in maniera anticipata. Qualcuno vorrebbe aprire per l'ultima settimana prima delle feste di Natale, ci fosse liberalità di frequentazione, non so, degli impianti sciistici, si ritorna a dire ma sotto, almeno facciamo una deroga sotto Natale, Capodanno, riapriamo i ristoranti, facciamo i cenoni. Ecco, su questo come la vede Cartabellotto?
Ma guarda Gianluca, il problema reale è che noi in questo momento, come ho descritto poco fa, siamo al culmine della seconda ondata, quindi quando noi abbiamo, diciamo, completato la prima ondata, siamo arrivati quasi ad azzerare i casi, eravamo arrivati, se ti ricordi bene quando discutevamo, diciamo, a fine agosto a 200 casi, a 200 casi al giorno a metà luglio, quindi noi la prima ondata l'abbiamo praticamente vista fino alla fine. Noi adesso siamo al culmine della seconda, quindi in questo momento qual è il grosso rischio? Che la terza si vada a innestare su una seconda che è ancora molto molto alta, perché 780.000 casi attualmente positivi dicono in maniera molto chiara che il sistema di tracing non può funzionare. Per poter funzionare con le risorse che noi abbiamo a disposizione dovremo portarle a circa 60-70.000 quindi dovremmo ridurre,
cioè sarebbe
di
quella
volte.
Che si chiama in termine tecnico una dissolvenza incrociata, lentamente mentre ancora la seconda se ne sta andando comincerebbe a risalire la terza, funzionerebbe
esattamente
così.
Ma non c'è, se ci dovesse essere un allargamento delle misure non sarà nemmeno così, perché saremo ancora al culmine o nella primissima fase discendente della seconda e vediamo risalire la terza, come è successo in alcuni paesi che hanno
avuto
questo
allora
tipo
la politica di dice. La politica dice presto saremo tutti gialli. Tutti gialli un piffero, scusa, alla luce di quello che vedo io.
Ma guarda, è proprio così, perché l'ipotesi di un'Italia tutta gialla, che diciamo è un annuncio politico, secondo me è più un desiderato, diciamo, della politica che una strategia,
è una speranza,
di controllo dell'epidemia.
Diciamo.
Ma è una speranza non legittimata in questo momento. Dati, perché al di là di quelle che sono poi le strategie delle colorazioni, che poi sapendo che affidano per un 50% del peso all'indice RT, come abbiamo visto è quello che cala per primo e in maniera più consistente, magari saranno tutte gialle, diciamo, nella forma ma non nella sostanza, perché quello che poi interessa è quanti contagi ci sono e quanti pazienti ospedalizzati ci sono.
Allora ci fermiamo un attimo per le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Nino Cartabellotta su un altro tema molto sensibile. Il primato del Regno Unito sul vaccino, sono più bravi, avete visto, la Brexit è servita, l'Europa rallenta la possibilità di vaccinarci. Sentiamo cosa ne pensa Cartabellotta tra poco.
L'acquisto del vaccino sarà centralizzato e sarà somministrato in modo gratuito a tutti gli italiani. Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato in Senato le linee guida del piano vaccini. Le categorie che potranno usufruirne per prime saranno quelle più a rischio, e cioè medici, anziani e persone fragili. In ogni caso, ha aggiunto Speranza, non c'è obbligo di vaccinazione. Una corsa, quella del vaccino, che ha visto la Gran Bretagna arrivare per prima nella distribuzione. Il premier Boris Johnson ha annunciato la distribuzione al pubblico all'inizio della prossima settimana, 800.000 dosi che verranno somministrate su base volontaria.
800240024, vi ricordo che poi nell'ultima parte di questa trasmissione interverrà il pubblico e mi dirà, alla luce di quanto stiamo dicendo assieme a Nino Cartabellotta, che è un medico, presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sull'evidenza, che un'ora fa ha pubblicato il suo nuovo rapporto, un rapporto settimanale, e dice sì, di mantenere un alto livello di attenzione e non lasciarsi andare, diciamo, a edulcorazioni demagogiche, come dire diventeremo tutti presto tutti gialli. Non sono ancora proprio le condizioni che questo possa accadere, perché possiamo pensare che il rischio si sta allontanando. Avete sentito, un altro tema di cui vogliamo parlare è quello del vaccino, sotto una duplice lettura, e su questo chiederò a Nino Cartabellotta il suo parere, il suo giudizio, anche se ancora non fa parte, diciamo, dell'attuale rapporto. Da un certo punto di vista c'è una strumentalizzazione molto demagogica, molto politica sul fatto, la riassumo così, avete visto, il Regno Unito, proprio perché c'ha la Brexit, può fregarsene dell'Agenzia Europea del Farmaco e lunedì 7 dicembre cominceranno a vaccinare tutti. Noi invece dobbiamo aspettare perché l'Europa ci pone dei limiti. Ecco, su questo Cartabellotta cosa pensa?
Ma intanto volevo fare una precisazione, Gianluca, perché in queste ultime 24 ore ne ho sentite tante di dichiarazioni anche di esperti che probabilmente non conoscono bene o gli aspetti di tipo politico oppure quelli di tipo regolatorio. Allora, in Europa noi abbiamo questa agenzia che si chiama European Medicine Agency, che è quella che fa l'approvazione dei medicinali e dei vaccini per tutti i Paesi membri. Il Regno Unito con la Brexit non ha più rappresentanti all'EMA, però fino al 31 dicembre seguita,
certo, fino a fine anno ancora dentro a tutti gli effetti,
è tenuta a seguire le regole comunitarie. Quindi che cosa ha utilizzato? Ha utilizzato le flessibilità che sono consentite dalle regole comunitarie attraverso quello che è il processo di revisione ciclica, chiamato in inglese la rolling review, ma che è una cosa che poteva mettere in atto qualsiasi paese europeo, che però non ha fatto perché, stando sotto il cappello dell'EMA, si preferisce avere una valutazione centralizzata piuttosto che una valutazione nazionale. È evidente che questa è stata una decisione sostanzialmente politica, che ovviamente non ha nessuna influenza sulle procedure dell'EMA, che fa assumere al Regno Unito un rischio minimo aggiuntivo, perché si basa soltanto sui dati parziali. Perché qual è la differenza? Anche l'EMA fa la rolling review, ma a differenza del Regno Unito non rilascia l'autorizzazione all'immissione in commercio, perché aspetta i dossier definitivi da parte delle aziende, tanto che per esempio adesso l'EMA sta facendo anche la rolling review di quello della Johnson & Johnson, che ancora,
cioè, per chiarire meglio, Scuanino, tanto per così evitiamo anche, perché sai, ti immagini quanto in questo momento possa essere cavalcata questa cosa qua. Allora, Inghilterra a tutti gli effetti, Regno Unito a tutti gli effetti, ancora fino al 31 dicembre si attiene alle stesse regole a cui ci atteniamo noi. Per paradosso, se avesse voluto anche l'Italia, poteva seguire questa procedura d'emergenza prendendosi tutte le responsabilità, ammesso che avesse avuto disponibilità di vaccino e di logistica, o sbaglio?
È proprio così, perché di fatto la rolling review, questa revisione ciclica, tutte le agenzie regolatorie nazionali possono farla. Poi ci sono quelle che, nel caso dell'Inghilterra, cioè del Regno Unito, si sono dissociate, così come per esempio la Russia, che non fa parte, voglio dire, non sta sotto il cappello dell'EMA, si è sviluppata e autorizzata il suo vaccino. Quindi è stata un po' una fuga in avanti, suggerita da un lato probabilmente da esigenze di ingraziamento con il nuovo presidente Biden degli Stati Uniti, perché la Pfizer, sappiamo, è un'azienda americana, dall'altro con una sorta di legittimazione, di necessità di legittimare i vantaggi di essere uscita dall'Unione Europea. Ma dal punto di vista, diciamo, di quello che è la valutazione complessiva, è un po' avere preso una scorciatoia, accontentarsi di dati meno completi piuttosto che, come sta facendo invece l'EMA, aspettare fine dicembre, perché hanno dato per la Pfizer il 29 di dicembre, per il vaccino Moderna il 12 gennaio, perché per esaminare un dossier completo ci vuole circa un mese, perché tutte e due le aziende, questo va sottolineato, hanno presentato richiesta di formale autorizzazione all'emissione in commercio condizionata il 1 dicembre, quindi è evidente che l'EMA ha bisogno di un mesetto per rivedere tutta questa documentazione.
Ecco, questo però, diciamo, va a braccetto con un altro tema molto difficile da affrontare, quello della obbligatorietà del vaccino. Allora, visto che in questo momento bisogna aspettare delle definitive conferme su tutte le garanzie che possono dare le case produttrici del vaccino sui vaccini, probabilmente forse è il caso di dire il vaccino può anche non essere obbligatorio. Ma in realtà, se tu fossi stato il plenipotenziario, non lo sei, ma te lo chiedo come appunto persona che conosce la materia, avresti preso questa decisione importante di dire no, il vaccino deve essere obbligatorio, perché non è una questione individuale, è una questione collettiva?
in questo momento è presto per poter esprimersi in questi termini, anche perché le stesse simulazioni rispetto a quello che è il piano vaccinale che ha presentato il Ministro ieri alle Camere, anche rispetto a quelle che sono le categorie nell'ordine in cui dovranno essere vaccinate, mancano di un dato fondamentale. Cioè, noi siamo certi che i primi a dover ricevere il vaccino sono tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, perché sono quelli che si occupano della salute degli altri.
E non ci piove, diciamo, su questo.
Assolutamente inequivocabile. Poi il fatto di prevedere, diciamo, un ordine di priorità secondo quelle che sono le classiche categorie di rischio, quindi gli anziani, i residenti in case di riposo, soggetti pluripatologici, fa parte dei principi generali della vaccinazione, per esempio quella per l'influenza. Ma siccome noi ancora non conosciamo nulla rispetto a quelle che sono i sottogruppi di pazienti su cui il vaccino è più o meno efficace, in questo momento si possono fare soltanto delle programmazioni teoriche, perché paradossalmente potrebbe magari venire fuori che uno dei vaccini che noi riceviamo per primo funziona poco per gli anziani, e allora potrebbe magari essere più opportuno, voglio dire, destinarlo a delle categorie.
Fare tante scuole di pensiero che vengono semplificate poi nei titoli dei giornali, dice, il dilemma è: vacciniamo prima gli anziani o gli adolescenti, che magari vanno più in giro, vanno a scuola, e forse per loro è più importante in questo momento essere immunizzati.
È proprio così, ma non sappiamo noi nemmeno in questo momento se l'obiettivo principale che noi possiamo ottenere con il vaccino è quello di immunizzare evitando la trasmissione del virus agli altri o quello di ridurre l'espressione clinica della malattia. Ancora una volta, senza dati, decisioni non se ne possono prendere, si possono disegnare degli scenari di programmazione che va fatta ora per evitare poi di trovarsi praticamente in ritardo anche rispetto agli altri paesi europei, sapendo che poi ci possono essere, dopo che poi saranno pubblicati tutti i dati, degli scenari alternativi anche rispetto a quella che la priorità. La
questione, faccio un'ultima domanda, Nino, nella mia abissale ignoranza e quindi
non conoscenza,
abivenia. Ma il piano di programmazione secondo me è diametralmente opposto se devi cominciare a vaccinare anziani o vaccinare adolescenti, perché devi entrare nell'RSA, andare nei posti dove muovere gli anziani o andare a casa. Gli adolescenti è un altro tipo di operatività, cioè la logistica cambia diametralmente, o sbaglio?
È proprio così, però il problema reale è che in questo momento io, diciamo, condivido in linea di massima quello che è la priorità definita nel piano del Ministero, ma ribadisco, se dovesse venire fuori che il primo dei vaccini che riceviamo ha una efficacia molto limitata negli anziani, questo piano andrà necessariamente rivisto, tanto che lo stesso piano parla di definizione delle priorità tenendo conto di quelle che sono le conoscenze generali sulla vaccinazione, sottolineando che queste priorità possono essere ribaltate nel momento in cui noi veniamo a conoscere che i risultati dell'efficacia del vaccino sono diversi per le varie fasce d'età o per le varie fasce patologiche di soggetti con patologie multiple. Quindi dobbiamo aspettare ovviamente i dati. Sono d'accordo con te che ogni scenario, diciamo, di vaccinazione di massa, a seconda delle priorità di categorie, voglio dire, prevede ovviamente modelli organizzativi completamente differenti.
Allora, io ringrazio Nino Cartabellotta che ci ha anticipato in maniera sintetica, penso molto efficace, il nuovo rapporto GIMBE. Do appuntamento agli ascoltatori tra qualche istante, dopo le informazioni del traffico, con le vostre domande e con i vostri punti di vista sul fatto, alla luce di quanto avete sentito fino adesso. Siete disposti, probabilmente a cuore più leggero o ancora per voi un grosso sacrificio, a rinunciare a quelle che erano le classiche nostre abitudini per questo periodo di festività natalizie? A tra poco.
Melog
800240024. Allora, abbiamo sentito poco fa Nino Cartabellotta, che è presidente della Fondazione GIMBE, a cui abbiamo noi il riconoscimento di fornire settimanalmente un rapporto basato unicamente e rigidamente sui dati. Quello che ha detto oggi, se ne parlerà poi durante la giornata, immagino e anticipo, perché ha detto qualcosa di molto drastico e molto tranchant rispetto a quanto si dice sui possibilismi. No, non è il momento di scherzare, non è il momento di giocare, non è il momento di dire abbassiamo la guardia, tanto le cose stanno andando bene. Le cose andranno bene, si continuerà al rigore. Per quanto riguarda la questione vaccino, non ci illudiamo che il vaccino arriverà, sarà la panacea come fanno nel Regno Unito, che da lunedì vaccinano tutti, è passato il problema. No, bisogna ancora decidere e capire bene quali sono i parametri sia di sicurezza che di efficacia di questo vaccino rispetto alle categorie a cui viene fatto. Quindi cambierà il piano di vaccinazione a seconda delle priorità che verranno date. Bisognerà prima, dato per scontato che i primi a essere vaccinati saranno il personale clinico, medico e le persone che assistono in prima linea ai malati, poi bisognerà capire se il vaccino è efficace con le persone anziane, non è stato testato, non si sa. Magari è meglio vaccinare tutti i ragazzi, i giovani, così potranno tornare a scuola, potranno essere loro i primi a riprendere una vita che si avvicina alla normalità. Sentiamo qualche ascoltatore. Claudia da Pescara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho fatto il mio intervento semplicemente per dire che vivo a Pescara, in Abruzzo, una regione in zona rossa, e niente, qui da noi la situazione è come se fossimo arancione o addirittura gialla. In alcuni aspetti ci sono moltissime attività aperte, ma di tutti i tipi, negozi di casalinghi, qualunque cosa, non solo quello che è consentito.
Sì, vabbè, negli orari, sono, diciamo, negli orari stabiliti, negli orari in cui potranno essere aperti, è logico.
No? Insomma, non è tanto logico, ci sono anche alcuni negozi di abbigliamento aperti e sono categorie non consentite. Io tra l'altro sono fragile. Ho 55 anni, sono fragile. Nella mia regione, nella mia città, perlomeno non c'è ancora il vaccino anti-influenzale. Io non l'ho ancora avuto.
Non c'è nemmeno a Roma, pensi un po', l'abbiamo detto anche io. Non l'ho fatto, quindi... ho 66 anni, non l'ho fatto perché non c'è. Quindi lo so. No, ma a me piange il cuore perché pensi, io ho una casetta in Abruzzo dove sono cresciuti i miei bambini. A Rocca di Cambio, ieri ho visto le foto, è coperta dalla neve, pensi quanto a me dispiace non poterci andare a passare il Natale.
Certo,
però lei
mi
dice che nonostante quello che si dice, nonostante le misure di sicurezza, in realtà si va a vedere nel particolare, poi c'è molto lassismo nell'applicazione delle misure di distanziamento e contenimento.
Io non so se è una questione di tenere buona la popolazione, perché poi ovviamente molti commercianti si lamentano, ristoratori eccetera, sappiamo
giusto,
tutti,
sì.
Questo è dovunque. Non so quale sia la ragione, però i controlli in realtà vengono fatti davvero poco. Io per problemi di salute sono costretta a uscire, non per io lavoro smart working, quindi e vedo nel pomeriggio, quando devo per forza camminare, vedo quello che c'è in giro, quindi parlo sulla realtà e non in teoria.
Questa è Claudia, si chiama da Pescara, Regione Rossa, in cui Claudia appartiene a una categoria fragile, dice sì, sulla carta è una regione rossa, ma in realtà si va a vedere poi nel particolare c'è molta libertà e leggerezza nell'applicare le norme. Paolo, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, io ho due considerazioni, sarò abbastanza intransigente, le premetto. La prima,
il suo punto di vista lo può esprimere liberamente, certo.
Sì, no, ma infatti lo dicevo non in senso critico nei suoi confronti o della trasmissione. Il primo, non sono disposto a fare più restringimenti ad accettare, perché sono convinto che noi subiamo questi restringimenti per misure illogiche e incoerenti del governo. Tu non mi puoi, governo, chiudere le scuole e poi lasciarmi i mezzi pubblici intasati. Tu, governo, non puoi decidere che una mutanda può essere venduta dentro un negozio al chiuso, però l'ambulante non lo può vendere. Allora il discorso è, Nicoletti, che noi italiani, molti di noi, siamo stanchi, perché al contrario di quella signora che è intervenuta prima di me e diceva devono esserci le misure restringenti, no, io dico ci devono essere le misure logiche e coerenti, perché
e
si può
Paolo, la domanda che faccio spesso, scusi Paolo,
come è successo con queste misure, Paolo, che non servono a nulla, perché poi
se mi ascolti, Paolo, mi ascolta un attimo, la faccio
numeri, io sono obbligato a rimanere a casa e zone rosse, perché i numeri potrebbero essere evitati tranquillamente.
Paolo, mi fa fare una domanda? Le posso fare una domanda, Paolo?
Certo,
se mi sente,
certo.
Scusi un attimo. Allora, do anche lei il potere che avevo prima attribuito, chiaramente in maniera fittizia, ipotetica, a tabellotta. Se dovesse lei decidere oggi, le dicessero oggi sei tu nominato a decidere in Italia, cosa farebbe? Prendendosi anche la responsabilità però poi delle conseguenze, cosa farebbe lei? Potesse decidere lei?
Io l'ho detto nella considerazione che l'ho fatto poco fa, impedirei che tante aziende falliscano facendo questi provvedimenti, facendoli in modo organizzato e coerente.
Ma mi dica La sintesi del suo primo decreto, quale sarebbe? Cosa farebbe? Cosa cambierebbe?
Io dico, nel momento in cui tutte quelle attività commerciali ne garantiscano le distanze di sicurezza, le misure di sicurezza, con tutti i soldi che hanno spese, io non faccio dei decreti che poi impediscono a quelle attività di buttare i soldi all'aria, quelli che hanno speso per mettersi in sicurezza, e come dire, non dare la possibilità anche a queste attività di programmarsi. Il problema è questo, pensiamo anche adesso
sì,
agli
però,
alberghi.
Paolo, ho capito, quello che dico lei è coerente, giusto, però se lei dovesse essere responsabile di tutto, beh, anche considerare, anche prendendosi la responsabilità di uno statu quo che magari non ha determinato lei, che le persone per andare poi, come è successo in questo ultimo fine settimana a Milano, a Torino, anche a Roma, ad acquistare nei luoghi che aprono, dopo tanto tempo sono chiusi, in qualche maniera si ammasserebbero davanti a questi posti, si sposterebbero, creerebbero comunque dei nuovi focolai, si ritroverebbe poi il problema lei nuovamente nelle mani. Io mi rendo conto il punto di vista da chi ha sulla pelle il problema primario del lavoro che si interrompe, poi che deve prendere una decisione, e non sono io l'avvocato difensore del governo, io me ne guardo assolutamente, deve anche tenere conto poi che comportamenti individuali e anche di massa delle persone non tengono poi conto soltanto dello specifico che riapre l'attività e l'attività quindi può riaprire, devono anche tenere conto che le persone con mezzi insufficienti, con piani che non sono stati fatti, andranno in questo posto qua, e quindi forse un pochino più complessa la questione. Marina mi dice che era disposta al sacrificio di Natale e poi il vaccino deve essere somministrato ai più giovani, lo dice lei, però ancora non si sono pronunciati gli scienziati e gli rappresentanti della comunità scientifica, e non so quanto Marina può andare oltre il suo desiderio di essere magari lei vaccinata per prima. Ci fermiamo, a domani.